Benvenuti alla seconda stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e su www.neuropod.it. Nella puntata di oggi parleremo di quale scenario terapeutico per i pazienti con miastenia gravis generalizzata con la dottoressa Amalia Evoli e il dottor Gianfranco De Stefano. Buon ascolto!
Buongiorno a tutti, sono Gianfranco De Stefano, neurologo e dottorando di ricerca presso l'Università La Sapienza di Roma. E sono qui oggi con la professoressa Evoli, professore associato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, professore associato in neuroscienze e ricercatrice di fama internazionale. E siamo qui oggi per parlare della terapia della miastenia gravis generalizzata, cioè quella forma di miastenia che interessa più distretti muscolari e non solo quello oculare. In questa forma, l'elevato impatto sulla qualità della vita del paziente ed il rischio di complicanze respiratorie potenzialmente fatali sono i motivi per cui la terapia non si limita all'utilizzo di farmaci sintomatici come gli inibitori dell'acetilcolinesterasi, ma prevede anche l'impiego di farmaci attivi sul sistema immunitario. Credo che la miastenia gravis generalizzata sia una malattia un po' spinosa per il neurologo generale, soprattutto per i più giovani, perché è una malattia rara che non si vede frequentemente. E perciò è difficile costruire quell'esperienza che ci farebbe sentire confidenti nel trattarla. Tuttavia, non è così rara. Le stime della prevalenza variano tra i 10 e i 40 casi per 100.000 abitanti, perché possiamo sentirci giustificati nel non saperla trattare opportunamente. Ben volentieri colgo quindi l'occasione per chiedere alla professoressa Evoli: qual è la terapia di prima linea nei pazienti con miastenia gravis generalizzata?
Grazie di questa domanda e comincerei subito dicendo che la terapia di prima linea che noi attuiamo nei pazienti che vediamo per la prima volta, che ancora non hanno ricevuto un trattamento per la miastenia, è diretta a compensare i disturbi del paziente, quindi ad alleviare i sintomi e quindi è abbastanza commensurata su quella che sono i sintomi del paziente al momento della visita, in quella fase della sua malattia. Poi costruiremo un percorso terapeutico personalizzato basato sulle caratteristiche del paziente, sulla forma clinica, sull'età del paziente, sulla presenza o meno di un limfoma, sulla eventuali comorbidità, sulla presenza di determinati anticorpi, ma nella fase iniziale ci limitiamo a valutare il paziente clinicamente e trovare quella terapia che migliori prontamente i suoi deficit. Quindi, se abbiamo a che fare con un paziente che ha una forma di miastenia generalizzata lieve, per esempio con una lieve esauribilità degli arti, la terapia anticolinesterasica, la terapia sintomatica, potrebbe essere in questi casi notevolmente efficace e può essere benissimo l'unica terapia impiegata in quel momento. Viceversa, se ci troviamo di fronte a un paziente con disturbi bulbari che possono mettere a rischio la sua vita, soprattutto se ha disturbi della deglutizione, allora naturalmente dobbiamo iniziare subito una terapia immunosoppressiva. Cominceremo con una terapia steroidea, particolarmente importante in questi pazienti acuti perché permette di ottenere un miglioramento clinico in breve tempo, 2-3 settimane nella maggior parte dei casi, e soprattutto dovremo ospedalizzare il paziente per poter eventualmente ricorrere a terapie di emergenza, quali le immunoglobuline, l'endovena o la plasmaferesi, in caso di peggioramento clinico iniziale o qualora ce ne fosse necessità.
Grazie per la risposta. Le chiedo quindi, qual è il secondo step? Quando entra in gioco la terapia immunosoppressiva e quali farmaci abbiamo a disposizione?
Bene, come dicevamo prima, la terapia steroidea è solitamente la prima terapia ad essere utilizzata nei pazienti miastenici che abbiano dei sintomi invalidanti o comunque non compensati dalla terapia sintomatica. E ho già detto prima che il prednisone è il farmaco di scelta nei pazienti acuti perché ha una breve latenza d'azione, perché ci permette di vedere un consistente miglioramento clinico in un paio di settimane, 2-3 settimane in media, nella maggior parte dei casi. Tuttavia, tutti sappiamo che una terapia steroidea prolungata ha molti effetti collaterali che sono particolarmente frequenti, particolarmente gravi nei pazienti anziani che hanno naturalmente tante altre comorbidità, e quindi è importante l'uso di farmaci immunosoppressori in associazione al prednisone. Gli immunosoppressori sono stati quindi storicamente usati come farmaci risparmiatori di steroidi, tuttavia sono farmaci immunosoppressori notevolmente efficaci nel trattamento della miastenia, che possono completamente sostituire il prednisone ed essere quindi efficaci in monoterapia. Quindi, quando un paziente, pur avendo risposto bene agli steroidi, presenta delle recidive di malattia in corso di riduzione della terapia steroidea, è assolutamente importante associare una terapia con gli immunosoppressori. L'associazione con gli immunosoppressori è assolutamente raccomandata in fase molto precoce, già fin dall'inizio della terapia, nei pazienti anziani più a rischio di effetti collaterali di steroidi. Per quanto riguarda i farmaci utilizzati, sappiamo tutti che l'azatioprina è ancora il farmaco di prima linea, attualmente il micofenolato è il farmaco di seconda linea, ma può essere anche usato come primo immunosoppressore perché è molto ben tollerato, mentre la cicloscorina e il tacrolimo sono usati farmaci di seconda linea, è utilizzato in con minore larghezza il metotrexato, la cui efficacia è risultata dubbia in 2 trial che sono svolti praticamente contemporaneamente, mentre la ciclofosfamide è evitata, almeno che non se ne sia assoluta necessità, per l'elevato numero e la gravità degli effetti collaterali. In un paziente che abbia bisogno di una terapia immunosuppressiva, si possono anche prendere in considerazione gli anticorpi monoclonali diretti contro il linfociti B, gli anticorpi anti-CD20 come il rituximab, soprattutto nei pazienti con anticorpi anti-mask che rispondono benissimo agli steroidi, ma spesso recidivano quando la dose di steroidi viene ridotta e non rispondono sufficientemente bene agli immunosoppressori. Quindi anche una terapia, immunosoppressiva con farmaci nuovi può essere applicata abbastanza precocemente se la risposta alla terapia non è soddisfacente o c'è il rischio di elevati effetti collaterali di steroidi.
Grazie per professoressa per questa risposta così esauriente. Le volevo anche chiedere quali sono le terapie avanzate che abbiamo a disposizione. Non so, mi viene in mente ad esempio la timectomia, ma anche i farmaci anticorpi monoclonali recentemente approvati, e soprattutto che indicazioni hanno queste terapie?
Allora, ho visto che tra le terapie avanzate lei ha incluso anche la timectomia. In realtà non sono completamente d'accordo su questo punto, in quanto la timectomia terapeutica, quella che viene effettuata per la terapia della miastenia in pazienti che non hanno un timoma, con un timoma plastico, è una terapia che deve essere una terapia precoce. Deve essere effettuata piuttosto presto nel decorso della malattia. Lo stesso trial che è stato effettuato per valutare l'efficacia della timectomia l'ha ribadito in maniera piuttosto consistente. Quindi la timectomia terapeutica deve essere precoce per ottenere un effetto sulla miastenia, ma ovviamente deve essere precoce anche in pazienti con un timoma. Ricordiamoci, è un tumore del timo dotato di invasività locale. Quindi la timectomia deve essere effettuata nella miastenia, ma in condizioni di sicurezza. Quindi la situazione miastenica, le condizioni miastemiche vanno stabilmente migliorate, quindi sarà necessario usare in alcuni pazienti la terapia steroidea o immunosoppressiva, ma bisognerà effettuarla appena possibile. Per quanto riguarda poi le nuove terapie, esse, come sappiamo, consistono in farmaci biologici, anticorpi monoclonali o composti di sintesi, che sono stati in questi anni oggetto di numerosi trial, inizialmente riservati a pazienti con miastenia refrattaria alla terapia convenzionale, ma attualmente provati, assaggiati in pazienti con miastenia generalizzata, non necessariamente refrattaria. Tra questi farmaci abbiamo due farmaci che sono risultati efficaci in trial randomizzati di fase 3. Uno è l'eculizumab, un anticorpo monoclonale che inibisce l'attivazione del complemento, e l'altro è l'efgartigimod, un farmaco che aumenta, il catabolismo delle IgG6, che attraverso queste vie riduce la concentrazione degli anticorpi patogeni nella miastenia, interferendo con il recettore FC-immunodale. Allora, l'eculizumab è stato attualmente approvato dall'EMA e quindi sarà disponibile in commercio in Italia probabilmente nei prossimi mesi, mentre l'efgartigimod è stato approvato soltanto negli Stati Uniti e in Giappone ed è in questo momento la sua approvazione è in esame da parte dell'Agenzia del Farmaco Europeo. Per quanto riguarda altri farmaci di queste categorie sono attualmente oggetto di trial di fase 2 e di fase 3 e quindi si può pensare che vengano prima o poi introdotti tra le nostre opzioni terapeutiche. Sono farmaci decisamente efficaci, il loro uso è attualmente limitato per quanto riguarda l'eculizumab ai pazienti con miastenia refrattaria e vedremo quale sarà la possibilità di nuove ulteriori applicazioni in pazienti con miastenia severa, non ben compensata della terapia, ma non necessariamente refrattaria.
Grazie mille professoressa per queste risposte e per concludere possiamo dire che la terapia della miastenia gravis si articola su più livelli. Prima c'è la terapia sintomatica con farmaci inibitori delle acetilcolinesterasi e se questa non risulta sufficiente si possono utilizzare steroidi o altri immunosoppressori, soprattutto nell'ottica di risparmiare l'utilizzo degli steroidi. In pazienti selezionati abbiamo poi a disposizione le terapie avanzate che ci ha appena detto, mentre invece la timectomia andrebbe utilizzata più precocemente di quanto uno è portato a pensare. Ringrazio la professoressa Evoli per il suo tempo e ringrazio il supporto tecnico e l'organizzazione che mi ha dato l'opportunità di intervistarla e vi invito tutti a continuare a seguire i prossimi appuntamenti con i podcast della Società Italiana di Neurologia. Grazie.
Grazie.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e stay tuned.